Ecco, noi siamo di fronte a uno degli annunzi che Gesù fa della sua Pasqua. Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni, risorgerà. Noi normalmente restiamo colpiti dalla prima parte, la consegna e l'uccisione, ma il problema, la cosa veramente che conta è sempre l'esito delle cose. Non conta in un viaggio quanto sia bello il viaggio, quanto piuttosto quanto sia bella la meta. Un bel viaggio che finisce nel nulla o nel dolore è un brutto viaggio. Un viaggio austero, difficile, che finisca nella gioia è un bel viaggio. Allora, dopo 3 giorni risorgerà. Questa è la logica di Dio, la logica del fine, la logica delle cose che vanno verso la vita, che tendono alla bellezza e che passano per la verità, passano per, quando è necessario, anche il dolore. Mentre i discepoli fanno un discorso completamente opposto. È interessantissimo perché in queste predizioni che Gesù fa della sua passione ci sono dei malintesi. Abbiamo visto al capitolo 8, quando Gesù per la prima volta annunzia la sua passione, morte e risurrezione, e Pietro lo rimprovera perché questo non gli deve accadere. Ecco, questa seconda predizione è quella dopo la quale si trova, come vediamo in questo testo, con i discepoli che proprio parlano di altro. Quando arrivano a Cafarnao, e lui ha detto queste cose mentre camminavano, domanda di che cosa stavate discutendo per la strada, e si tacevano, certo, perché avevano parlato di una cosa talmente vergognosa, talmente impresentabile, avevano infatti discusso tra loro chi fosse il più grande. Ecco, mentre lui parla della sua umiliazione, della sua obbedienza al Padre, del compiere nel dolore il piano che porta alla vita, questi stanno a discutere fra di loro chi è il più grande. Ecco, qual è il problema? È lo scontro di mentalità. Due mentalità. Nella prima lettura di questa domenica noi abbiamo il Libro della Sapienza con il violento discorso degli empi, che tendono insidie al giusto, che è un incomodo e si oppone alle loro azioni, perché rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. E praticamente torturano il giusto perché è d'impaccio. Cosa fa il giusto? Non li accusa direttamente, o non c'è neanche bisogno che lo faccia, semplicemente vive diversamente da loro. Ecco, molto spesso noi tendiamo a pensare che essere cristiani vuol dire credere una serie di cose. Tenere per un'idea o per un'altra non cambia molto la vita. Il fatto che io abbia accanto qualcuno che la pensa diversamente da me non mi è molesto. È quando ho accanto qualcuno che vive diversamente da me che questo mi è molesto. Quando, per esempio, in un ambiente lavorativo una persona non faccia delle scelte di comodo o delle scelte di ipocrisia o delle scelte vantaggio personale o di vantaggio di gruppo a scapito di altri, quello è scomodo, quello dà fastidio. Non c'è bisogno di sbandierare idee, per quanto giuste. Il problema nostro è vivere diversamente. E gli empi, nella prima lettura, arrivano a una credine, a una aggressività che è conseguente a questa opposizione. Ecco, noi abbiamo questa opposizione. È inutile che cerchiamo di mettere d'accordo tutti. Non c'è la possibilità di mettere d'accordo. La mentalità di questo mondo, la logica che è tutta orientata alla rassicurazione delle paure dell'uomo. Cioè, noi non è che siamo egoisti e quindi ci comportiamo in una certa maniera, no, noi siamo impauriti e quindi siamo egoisti. Noi temiamo il dolore, la sofferenza, la morte, il nulla, e quindi noi non possiamo fare altro che vivere per noi stessi e non avere simpatia per chi non vive così. E per contro avere il terrore di essere secondi a qualcuno, o comunque dover avere in una qualche maniera un'affermazione del nostro ego. Ecco, questa discussione fra i discepoli è proprio tutto l'ego della mentalità di questo mondo. Chi è il primo? Chi vince? dietro non c'è primariamente un'aggressività per dover a tutti i costi stravincere sugli altri. Dietro c'è la paura, c'è il vuoto del nostro essere. Dietro c'è una inconsistenza, un infantilismo. Quando le persone, e tutti noi un po' ci siamo cascati tante volte, stanno lì a vivere di rivalità, stiamo chiedendo alle classifiche il nostro essere, cioè devo stare sopra qualcuno per essere. Io non sono di mio, perché veramente non sono di mio. L'io è povero, il nostro io è mendicante, noi siamo gente fragile. Dobbiamo prendere la vita da qualche parte, e non fidandoci di Dio e non appoggiandoci nell'amore di Dio, dobbiamo prendercela reciprocamente, rubandoci ruoli, classifiche, importanze, perché io devo essere sopra qualcun altro. Certe volte l'unico sistema per mettere d'accordo le persone è parlare male di qualcun altro ancora, no? Quando c'è da creare un'unità, le cose, le strade possono essere due: o l'amore, ma quello richiede di essere adulti e liberi, oppure creare un nemico comune. Un nemico comune crea quella ecclesia malignantium, quella assemblea maligna, che ci porta a ipotizzare, pensare di essere in comunione. No, semplicemente abbiamo risolto questa litigata fra di noi prendendocela con un terzo. Ecco, questo mondo è un mondo che non porta alla vita. La strada di Cristo porta alla vita. In questa domenica noi siamo di fronte proprio alla logica degli empi, che è una logica di morte, una logica che crede alla morte e quindi vive di paura e quindi diventa violenta, perché la violenza deriva sempre dalla paura. Mentre Cristo può essere mansueto perché crede alla vita, perché è la vita, perché va verso la vita che è il Padre. Il problema qui è pensare profondamente che la nostra vita è nelle mani del Padre Celeste, che noi siamo cosa sua. Gesù dice di se stesso: il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini. Non è degli uomini, è di Dio. Gli uomini possono ucciderlo, ma il Padre lo riprenderà. Ecco, se noi ci lasciamo inondare da questa luce tenera e forte, che il Padre non ci lascerà, noi sappiamo che le cose vanno verso la vita, vanno verso la luce. Noi sappiamo che la strada, peraltro, della grazia, la strada della bellezza, non è la strada della vittoria in funzione del vuoto, ma del vuoto in funzione della vittoria, cioè di ciò che comincia con uno svuotamento di noi stessi per arrivare a una vittoria sul nostro io di Dio, che in realtà alla fine sarà la nostra propria vittoria. Lasciamo che la nostra vita sia illuminata dalla logica di Cristo, dalla strategia di Cristo. Fidiamoci di Dio nelle cose che ci angosciano e guardiamo a questo nostro impulso di rivalità, di competizione, come una scorciatoia stupida per il nostro essere, che non ci porta da nessuna parte.